Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia salutato Gesù Cristo. Cari fratelli, innanzitutto ricordo che siamo entrati nel mese dedicato al preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. È una bellissima devozione, a volte dimenticata. Uno dei motivi per cui abbiamo stampato qualche anno fa il libro di preghiere è permettere ai fedeli, ai devoti, di ritrovare o di scoprire questo tesoro legato a tante devozioni, a tante preghiere relative a queste devozioni. Ad esempio, nel mese del preziosissimo sangue si potrebbero recitare le litanie del preziosissimo sangue, vi è la coroncina del preziosissimo sangue. Quindi, quando si dice un mese consacrato a una devozione, sarebbe bello e fruttuoso ogni giorno offrire in onore di quella devozione una determinata preghiera o comunque con una certa frequenza nel corso del mese. Ricordo poi, raccomando poi alle vostre preghiere, un anniversario: il 30 giugno sono stati 15 anni dalla partenza del sottoscritto dalla fraternità San Pio X, quindi non posso che ringraziare la provvidenza per questa scelta, e ringrazio tutti coloro che in questi anni sono stati vicini con le preghiere, con l'aiuto, col sostegno, con l'amicizia davvero cristiana. E siamo nella settima domenica dopo la Pentecoste. Il Vangelo di oggi è tratto dal settimo capitolo di San Matteo. Il quinto, il sesto, il settimo capitolo sono dedicati al discorso della montagna, le beatitudini, o meglio, all'inizio, nel capitolo quinto, San Matteo ci insegna quello che il Signore disse a proposito delle beatitudini e poi il proseguimento di quel discorso. Le beatitudini sono il compendio delle verità morali che ogni cristiano deve conoscere, deve sforzarsi di praticare. Ma perché queste virtù morali? Per un fine: il regno dei cieli. E allora nei capitoli che seguono, il sesto e il settimo, San Matteo ci aiuta poi a meditare le parole del Signore su tutti quegli accorgimenti, su tutto ciò che è necessario per poter davvero garantire alle anime il regno dei cieli. Alla fine vi sono poi, si indicano i pericoli, ciò che impedirebbe un'anima a guadagnare il regno dei cieli. È proprio l'ultimo versetto dell'epistola che abbiamo letto un po' innanzi, è chiara: lo stipendio del peccato è la morte. E quindi, se vogliamo la vita eterna e non la morte eterna, dobbiamo riflettere seriamente su questi aspetti. Ora, proprio quasi al termine del settimo capitolo, sono tratti questi versetti, uno degli inciampi, degli ostacoli, dei pericoli per il raggiungimento della vita eterna sono i falsi profeti. Cosa si intende per falso profeta? Il profeta era sia colui che annunciava cose future, è quello che è il termine che ancora oggi associa questo nome, il profetizzare, oppure era l'uomo giusto, l'uomo pio, l'uomo virtuoso, oppure semplicemente era colui che insegnava le cose religiose. Ecco, per falso profeta si deve intendere un cattivo maestro, colui che dovrebbe insegnare ciò che è vero, ciò che è buono, e invece è un cattivo maestro. Insegna, sì, ma insegna cose errate, cose malvagie. E certamente il Signore si riferiva principalmente a quegli scribi, a quei farisei che erano davvero dei tristi maestri, erano dei cattivi maestri, erano dei malvagi maestri. E in generale si può e si deve applicare le parole di questa, le parole del Signore a tutti i cattivi maestri in materia religiosa che si sono susseguiti. Basti pensare a Lutero, una delle anime più devastanti per la Chiesa, per le anime, per la fede, che ancora oggi ha ancora tanti tristi ammiratori. Ma non bisogna restringere il concetto di cattivo maestro solamente alle questioni religiose e alle questioni morali relative al vescovo, al prete, al teologo che insegna quello che non dovrebbe insegnare. E prima ancora di considerare il cattivo maestro dovremmo considerare il buon alunno, e cioè quella disposizione d'animo di ricercare la verità, ma non solo, di saper discernere. Un esempio tratto dalla quotidianità, nel nostro piccolissimo ambiente, quante persone senza discernimento, ma persone buone, che cercano sinceramente la verità, basano sempre di più la loro fede o le loro scelte non sull'insegnamento della Chiesa, non su un consiglio chiesto a un sacerdote, ma sull'articolo che trovano su internet. Ma l'ha scritto quella persona che l'ho visto al pellegrinaggio, l'ho visto a quella conferenza, l'ho visto a quell'incontro, è un amico. Ma queste persone hanno le capacità di affrontare certi argomenti? E se ce l'hanno, scrivono per un fine sovrannaturale? Scrivono in base a qualcosa che può davvero arricchire l'animo, oppure è un accumulare letture che suscitano e soddisfano magari la curiosità o l'ingenuità, ma non quel nutrimento che deve essere invece assicurato all'anima sulla formazione dottrinale che si basa sulla verità insegnata dalla Chiesa e dai suoi ministri, e anche per quanto riguarda appunto i consigli sulla propria vita spirituale. Quindi si tratta di ricercare il bene, ma saper anche discernere il bene. Infatti il Signore prima mette in guardia dai falsi profeti e poi dà subito un esempio molto concreto. Come riconoscerli, visto che in base all'insegnamento del Signore non ci sono solo buoni maestri, ci sono anche cattivi maestri, e magari apparentemente non c'è una distinzione tra buoni e cattivi maestri. Come riconoscerli? L'esempio dell'albero. Come ogni esempio è un esempio che non combacia interamente con la realtà umana, ma sono degli esempi importanti. Un albero buono non può che dare frutti buoni, un albero cattivo non può che dare frutti cattivi. E il cardinal Schuster, nel commentare questo Vangelo, diceva proprio che persino il demonio può citare la Sacra Scrittura, ma non basta esporre delle cose apparentemente o di per sé buone se poi sono in un contesto non buono, e colui che l'espone non è l'albero buono e infatti non dà frutti buoni. Ci vuole questo, assolutamente questo discernimento. In base a questo discernimento ecco che allora potrò cogliere la differenza tra l'insegnamento buono e l'insegnamento cattivo, e potrò cogliere, quindi individuare coloro che sono davvero maestri, che benefattori della mia anima, o maestri invece nemici della mia anima. Questi maestri possono dunque riguardare l'insegnamento della religione, e in questo senso certamente l'albero buono della fede cattolica dà frutti buoni, la santità, e l'albero cattivo dell'eresia modernista non può che dare frutti cattivi. Ma poi vi sono tanti altri aspetti, ad esempio i genitori, che possono essere buoni maestri o cattivi maestri. Il primo insegnamento lo si riceve in famiglia. E allora ecco che bisogna, ogni genitore deve ricordare di questo dovere di insegnare, di pregare, e attraverso e dopo la preghiera di insegnare e contemporaneamente di edificare con l'esempio, perché il regno dei cieli che vogliamo raggiungere si raggiunge attraverso tutta una serie di insegnamenti, di incoraggiamenti, di aiuti che vengono dal prossimo, quindi il genitore, in ambito professionale ciascuno deve conoscere i doveri legati alla sua professione, perché si tratterà poi in certi casi di dare il consiglio giusto, la parola giusta, e intervenire nel modo giusto, e in generale in ogni aspetto della vita umana saper cogliere questa differenza. Colui che ad esempio nell'ambito dell'amicizia, delle frequentazioni, colui che è un incoraggiamento al bene, colui che invece è un elemento che mi allontana dal bene. Il cattivo maestro insegna l'errore o omette di insegnare il bene. Un cattivo amico e un cattivo maestro, se mi incoraggia in una condotta disordinata, se non interviene per aiutarmi a allontanarmi da certe condotte. Ma poi il cattivo maestro possiamo essere noi stessi, perché il cattivo maestro è colui che non è testimone della verità, e allora noi possiamo a volte imbavagliare la nostra coscienza. La nostra coscienza ci dice quello che dovremmo fare, quello che non dovremmo fare. Allora ecco il cattivo maestro che invece vuole sovrastare la coscienza illuminata dalla grazia, illuminata dalla ragione, e seguire un'altra via, ma quella via non porta alla vita eterna. In questo senso, ecco il discorso degli esempi: se nelle parole del Signore quell'albero è solo buono e dà solo frutti buoni, e quell'altro albero è solo cattivo e dà solo frutti cattivi, l'albero dell'animo umano invece può mutare, per fortuna. E allora se ci trovassimo a constatare che siamo un albero cattivo e diamo frutti cattivi per noi, per il prossimo, per le persone che ci sono vicine, possiamo e dobbiamo intervenire. Oppure se constatiamo che abbiamo vicino a noi degli alberi cattivi con dei frutti cattivi, allora possiamo e dobbiamo intervenire con la preghiera, con l'esempio, con le parole, per evitare che cosa? Per evitare che sia il nostro albero, sia l'albero delle persone che ci sono vicine, si ritrovi nell'altro aspetto trattato dal Signore nel brano evangelico di oggi, cioè essere tagliato, gettato nel fuoco, e cioè la perdita della propria anima. La perdita della propria anima, cioè la perdita di tutto, la perdita di tutto ciò che doveva essere alla base della nostra vita. Ma quella persona parlava bene e scriveva bene e si presentava bene, ma era tutto ciò qualcosa di frutto davvero dell'anima o semplicemente una esteriorità? Ecco il discorso del discernimento. Non si tratta di avere un pregiudizio negativo nei confronti del prossimo, ma si tratta di cogliere quello che viene veramente da Dio e quello che non viene da Dio, e pensare ovviamente in particolare a quello che i santi hanno chiamato il grande affare della salvezza eterna, e quindi considerare tutto ciò alla luce dell'insegnamento evangelico di oggi. Guardiamoci dai cattivi maestri, guardiamoci da coloro che non ci spingono verso il bene, che non ci ricordano il bene, che non praticano il bene. Possono essere nelle nostre case, possono essere nei luoghi dove si studia, si lavora, possono essere nei luoghi dove viviamo, possono essere nel profondo della nostra anima. Questi cattivi maestri non devono essere ascoltati, devono essere nella misura del possibile convertiti o comunque neutralizzati in modo tale che non siano rovina per noi. E allora il preziosissimo sangue che onoriamo in questo mese di luglio viene in nostro aiuto. Il preziosissimo sangue lo troviamo nella Messa, lo troviamo nella Santissima Eucaristia, il corpo, il sangue di Gesù. Sia questo preziosissimo sangue capace quindi di cancellare ogni ombra, ogni colpa, ogni miseria nelle nostre anime e dare spazio invece a quella grazia che, se messa nelle condizioni di lavorare, giorno dopo giorno opera questo miracolo della conversione, della santificazione in vista della salvezza eterna. Nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù Cristo.